Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo, mentre Gesù partiva da Gerico insieme ai suoi discepoli e a molta folla, il figlio di Timeo, Bartimeo, che era cieco, sedeva lungo la strada a mendicare. Sentendo che era Gesù Nazareno, cominciò a gridare e a dire: «Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me!» Molti lo rimproveravano perché tacesse, ma egli gridava ancora più forte: «Figlio di Davide, abbi pietà di me!» Gesù si fermò e disse: «Chiamatelo!» Chiamarono il cieco dicendogli: «Coraggio, alzati, ti chiama!» Egli, gettato via il suo mantello, balzò in piedi e venne da Gesù. Allora Gesù gli disse: «Che cosa vuoi che io faccia per te?» E il cieco gli rispose: «Rabbunì, che io veda di nuovo!» E Gesù gli disse: «Va, la tua fede ti ha salvato!» E subito vide di nuovo e lo seguiva lungo la strada. Parola del Signore. Questa è l'ultima guarigione del Vangelo di Marco, l'ultima. Io non ho difficoltà a credere che Gesù abbia fatto miracoli, però questo miracolo ha un valore simbolico e quello che insegna è molto di più della guarigione. Domenica scorsa abbiamo sentito i discepoli che domandavano di stare alla destra o alla sinistra e Gesù dice: «Non compete a me darvelo», come dire: se cercate queste cose, io non ve le do, né potere né successo. Se mi seguite non avrete queste cose. Ma oggi ci dice che cosa è disposto a dare. È disposto a darci la guarigione della cecità. Però bisogna chiederla, bisogna riconoscere di essere ciechi. Se non si capisce che si è ciechi, non si chiede. E quando si riconosce, si urla. E anche se gli altri te lo vietano, non c'è niente da fare, tu urli lo stesso, non ti vergogni più. Ed è importante vedere, perché con domani, cioè passato a questo Vangelo, iniziano gli ultimi 6 giorni di Gesù. I discepoli vedranno Gesù in croce e lì si scandalizzeranno, li scapperanno se non guariscono dalla cecità. Perché è lì che veniamo, scopriamo la verità su di noi. Scopriamo chi siamo. Uno viene alla luce quando guarda sua madre, quando nasce. Rinasciamo e scopriamo la nostra verità quando siamo davanti al Padre, cioè davanti a Dio. E lì scopriamo dalla croce quanto siamo amati. È quell'amore umile che manifesta la verità sulla nostra vita. E guardando quella morte di quell'uomo che sappiamo da che parte stiamo andando e dove arriveremo. Essere ciechi significa essere al buio. Significa non soltanto non vedere, ma significa che anche le cose belle non le vedi, non le gusti, non le apprezzi. Anche una sepia fiorita diventa impedimento, diventa una barriera. Il buio rappresenta la paura, il simbolo della paura. E se non vediamo, la paura prevale e proiettiamo le cose con la nostra paura. Ecco perché è importante chiedere di vedere, chiedere di capire. Ci sono tante cecità. Leggendo il Vangelo, se ricordate, sono successe tante cose. Per esempio, Gesù che dice più volte: «Avete orecchie e non capite ancora? Ancora non credete?» È la cecità del non ascolto. Il non ascoltare significa non capire, non vedere. Ma c'è una cecità molto più comune, che è l'invidia per il bene degli altri. Pensate qualche domenica fa: «Signore, abbiamo visto qualcuno che scacciava i demoni nel tuo nome, non era dei nostri». Non essere capaci di godere del bene perché è bene. Chiunque lo faccia. O una cecità ancora peggiore è quella religiosa, troppo zelo, fare mille cose da scrupolosi, osservare mille cose e perdere di vista le cose fondamentali del primo comandamento. Gesù che dice, ciechi, siete come sepolcri imbiancati. E c'è la cecità del non amore. Chi non ama è cieco, pensate ai muri, l'Europa che fa i muri. Passano i secoli e si ricostruiscono i muri. E poi c'è anche una cecità collettiva. In questi giorni pensavo, quanti ragazzi oggi, prima superiore, le mamme dicono, mio figlio dice che è ateo. E tutti sono atei. C'è qualcosa di collettivo che condiziona. C'è questa idea che è quasi vergognoso pensare che ci possa essere. Ernesto Balducci diceva, la cosa peggiore che può capitare è che un cieco si innamori della sua cecità. Non soltanto, ma la teorizzi, ne faccia un'ideologia. E oggi è un po' così. C'è il nulla, l'uomo deve accettare questo. E se c'è il bisogno, è qualcosa di infantile. Nasce dal bisogno, ci si inventa. Se è così semplice, allora basta razionalizzare le cose, non esiste neanche la disperazione. E se c'è disperazione, sono i più cretini che non sono capaci a capire le cose. E non è così semplice. È la cecità collettiva. Ma se c'è questo anelito, ci sarà un motivo. E questo da che mondo e che mondo? Leggendo il Vangelo, dicevo, questa è l'ultima guarigione. La prima, se ricordate, perché il cammino di Marco è un cammino del credente a scoprire la fede, come arrivare alla fede. È il cammino di un catecumeno che si prepara al battesimo. La prima guarigione era la suocera di Pietro, la semplice febbre, che dicevamo l'egoismo, che tutta la vita ci vuole per combatterlo. Quella donna si alzò e si mise a servire, parola molto importante, si mise a servire. Ma il credente, per arrivare alla fede e alla verità su Gesù, su se stessi, deve imparare ad ascoltare. La guarigione del sordo muto, bisogna sapere ascoltare e sapere invocare. Poi bisogna guarire dal cammino, perché bisogna camminare, la paralisi, la guarigione del cuore. E poi bisogna vedere, quando arrivi a vedere, puoi seguire Gesù perché lo conosci. Qui dice che questo lo serve sulla strada, è la strada di Gesù, non la strada qualsiasi, è la strada della croce. Lo segui e ti metti a servire. Domenica scorsa il figlio dell'uomo è venuto non per servirsi ma per servire. Questo è il cammino di fede. Così si scopre la fede. E se ricordate, tempo fa c'era un'altra guarigione di un cieco, guarito a tappe, lo prende per mano, cosa vedi? Vedo come alberi che camminano. E adesso cosa vedi? È per dire che dobbiamo lasciarci accompagnare dalla parola. Domenica per domenica veniamo rischiarati. Ci viene detto chi siamo e cosa possiamo diventare. È un camminare lento. Se avete notato, dicevo prima, questo è il Vangelo del catecumeno che viene battezzato. Quando uno arriva a dire adesso capisco, adesso sono illuminato da Cristo, vedo la mia verità e la verità di Dio, scendo nell'acqua e si mette la veste bianca, quello che facciamo a tutti i battesimi con i bambini. Qui dice che il cieco a un certo punto butta il mantello, lo butta, butta le sue sicurezze, butta via il vecchio uomo, l'uomo vecchio. E viene rivestito, rivestito dell'uomo nuovo. Ora, terminando l'anno liturgico, siamo alla 30ª domenica dell'anno liturgico, siamo un po' chiamati con questo Vangelo a domandare a che punto siamo noi. Dopo tutto questo ascolto domenica per domenica la parola, in questo momento la mia vita è un po' rischiarata o sono ancora lì che non capisco bene, non so ancora se devo credere o no, ma c'è o non c'è? Dopo anni di messe si può dire ma c'è o non c'è? Possiamo discutere quanto vogliamo, bisogna scegliere, sono mille motivi per dire di sì, mille motivi per dire di no. Ma camminando la mia vita è rischiarata? Sì, io non so il futuro cosa mi riserva, non so se avrò la balanza in futuro. Qualche volta mi spaventa, qualche volta ci penso, poi ci penserà lui, ma io so da che parte sto andando e qualunque cosa succede, io so, nonostante la mia miseria e il mio peccato, che sono amato così, sono infinitamente amato. Questa è la verità sulla mia vita, questo significa essere rischiarati. Ho riletto questi giorni un testo di Hans King, famoso teologo, considerato non troppo cattolico, non troppo ortodosso, ma insomma, diceva: posso accettare la mia vita così com'è, con i suoi limiti, anche con la mia libertà di fare del male? Posso accettare questa vita che a volte sembra anche insensata? Posso accettare queste mille contraddizioni e sembra che niente abbia senso? Posso accettare questo? E la vita dice alla fine, mi rendo conto che sono sempre attratto dalla fiducia o dalla sfiducia. Sono attratto dalla fiducia o ha più senso affidarsi al nulla, al non senso, al nichilismo? Sono sempre attratto da queste due cose. E in questo testo poi citava il segretario dell'ONU degli anni 60, che mi sfugge il nome, il quale a Pentecoste citava questa frase e diceva: io non so chi mi ha posto la domanda, non so neanche se ho risposto a questa domanda, non so se chi o che cosa, so soltanto che un giorno ho detto sì e da quel giorno ho avuto la certezza interiore che la vita ha un senso. Questo, a un certo punto, il coraggio anche di decidere, di scegliere cos'è ragionevole, fidarsi o non fidarsi, affidarsi a questa realtà o non affidarsi. Noi siamo cristiani e ascoltiamo il Vangelo, ascoltando questa umanità di quest'uomo. Non so se riesco a credere che è figlio di Dio, io ci credo, posso anche non riuscirci, ma guardando questa umanità e mille proposte, posso dare fiducia o ha più senso la non fiducia? Dopo un anno il cammino, occorre deciderlo, si tratta di sceglierlo. Non so quanto, non ho l'orologio, non so quanto sto predicando. Ho ancora 2 minuti? Perché mi spiace saltare la prima lettura, perché è interessante. Pensate voi, avete speranza? Come si fa ad avere speranza? Io guardo me stesso, sono incapace, sono depresso. Dove trovo la speranza? E se guardo me stesso, per quanto mi sforzi, oggettivamente cosa c'ho davanti? Il profeta Geremia è un uomo durissimo, uno dei profeti che dice cose dure. Le dice, ma le paga lui, non è che le dice solo agli altri. Lui dice le cose e il castigo lo paga lui. Dice delle cose durissime al popolo ebraico e poi queste cose spesso succedono. Il popolo ebraico, che non ascoltava il profeta, è finito a Babilonia, quindi in schiavitù. La cosa peggiore che è capitato a Israele, perché significava la crisi proprio totale. Il loro Dio salvatore non esisteva neanche più. Le idee erano più forti del loro Dio che le liberate dall'Egitto. E nella schiavitù dice queste parole. E le dice, non stavano succedendo. Anzi, è passato tempo prima che succedessero queste cose. E lui dice: innalzate canti di gioia per Giacobbe, esultate per la prima delle nazioni, fate udire la sua voce, il Signore ha salvato il suo popolo, il resto ha salvato. Anche in fondo, no? Li riporterò tra consolazioni. E per dire, non c'è in quel momento, ma se fai memoria della tua esperienza, lì nasce la speranza, guarda in avanti, le promesse vengono mantenute. Ed è importante questa fiducia, perché alla fine, lo dico anche a voi, uno dice: ma ormai alla mia età, no, ci sono tante sorprese nella vita. Se siamo aperti, succedono mille piccole cose che vi sorprendono e che vi dicono: è proprio un dono,